Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui a questo nostro incontro che abbiamo voluto per presentare l'iniziativa che partirà giovedì 25 per la privatizzazione della RAI. L'iniziativa consiste in tre presidi che saranno sotto la direzione generale della RAI a Roma in Viale Mazzini 14, a Milano in Corso Sempione 27 e a Pescara. Perché queste iniziative? Noi siamo partiti un po' da lontano, il 1º marzo di quest'anno abbiamo svolto un incontro tra varie organizzazioni liberali promosso da Società Libera, in cui il quale incontro si è concluso con 6 punti come dire, che abbiamo ritenuto comuni per svolgere delle battaglie comuni. Tralasciamo gli altri cinque e parliamo del sesto punto, che è appunto la privatizzazione della RAI. Io penso che prima di entrare in merito al ragionamento della privatizzazione, sia giusto sottolineare come 24, se ricordo bene, organizzazioni del mondo liberale si sono unite per dar vita a questi tre presidi e non è cosa da poco mettere insieme 24 firme. Qui, se mi è concesso, come dire, è doveroso da parte mia, ma da parte di tutti e 24 le organizzazioni, ringraziare Dora Massimi che con molta pazienza, molta tenacia, ha portato avanti gli aspetti organizzativi. Devo dire che ho molta pazienza perché ce n'è voluta di pazienza per mettere insieme 24 organizzazioni liberali. Fatto questo doveroso riconoscimento a Dora, passiamo al nostro ragionamento. Innanzitutto tre presidi silenziosi perché partiamo dal presupposto che non c'è da urlare, non c'è da invocare nulla e inveire contro nessuno. C'è da fare una presenza nel momento in cui si ricomincia a parlare di risistemazione della RAI. Ho qui davanti a me, ma vedo che non l'ho solo io, ce l'ha anche il mio amico De Blasi, un articolo uscito sabato mattina sul Corriere della Sera a firma di Maria Teresa Meli, che praticamente è un bel esempio di giornalismo come sottoprodotto della politica, perché io l'ho trovato indecente questo articolo. Nel momento in cui si vuole tirare, come dire, la volata al Presidente del Consiglio, allora si presentano come innovative due cose sulla RAI. La prima è che partirà una campagna di consultazione popolare, in cui chiederemo al popolo come vorremmo la RAI. Come dire, è come chiedere a Vincenzo Lita, cioè al sottoscritto, se ha un'idea di come andare sulla Luna. È la stessa cosa. È un falso metodo democratico, perché voglio dire, è inutile chiedere a chi non è padrone delle cose come vuoi le cose. E il secondo fatto innovativo nell'ambito dell'articolo viene presentato perché sembrerebbe che l'entourage del Presidente del Consiglio pensa ad una sorta di fondazione da mettere a capo della RAI, cioè è un cambio, come dire, di nome, un fatto semantico. Passeremo da un consiglio d'amministrazione che invece di chiamarsi consiglio d'amministrazione si chiama fondazione, con l'accortezza però che il Presidente del Consiglio dice che non entreranno suoi uomini. Voglio dire, siamo al di là del bene e del male. Qui a fianco a me c'è Alessandro Massari che si è occupato di fondazioni bancarie, quindi voglio dire, il discorso delle fondazioni ci ricorda qualcosa. Faremo la fine delle fondazioni bancarie, in cui abbiamo cacciato la politica dalla porta e ci rientra dalla finestra in maniera anche più massiccia, evidentemente. Quindi queste due cose che vengono presentate come innovative, come cose che si svilupperanno nelle prossime settimane, come l'ennesima riforma del Presidente del Consiglio, capita proprio a fagiolo, perché allora, visto che vogliono consultare il popolo, una parte del popolo liberale si ritroverà sotto le tre sedi della RAI. non solamente giovedì 25 dalle 18 alle 20, ma tra le 24 organizzazioni abbiamo concordato di ritrovarci per 3 mesi di seguito, e quindi dopo il 25 di settembre ci ritroveremo giovedì 23 ottobre e giovedì 27 novembre. Perché? Perché evidentemente non ne vogliamo fare un fatto di politica politicante, come spesso succede, cioè un gruppo di liberali si ritrova in queste 3 città e manifesta per la privatizzazione della RAI, che metà della popolazione capisce che cos'è, l'altra metà la interpreta in un altro modo, e quindi facciamo un discorso fra di noi poi alla fine. Ma vorremmo che in questi 3 mesi avere la possibilità, attraverso un'azione di sensibilizzazione che le 24 organizzazioni porteranno avanti, di spingere la gente comune, come dire, a rendersi conto che quella è l'occasione anche per manifestare contro una cosa, contro un'imposta che dicono sia la più odiosa in questo paese, che è il pagamento del canone televisivo. Perché va da sé che se il paese partisse per la privatizzazione, evidentemente scomparirebbe anche il canone televisivo. Mi permetto di dire, e poi lascio la parola agli amici, il paese se partisse, perché io non credo che questo paese, nelle condizioni in cui è, partirà mai per un discorso sulle privatizzazioni della RAI. Noi di Società Libera, nel nostro ultimo rapporto, l'amico Pennisi, che ha curato il comparto delle privatizzazioni, ha chiamato la liberalizzazione della RAI la madre di tutte le liberalizzazioni, unitamente alla soppressione di buona parte del socialismo reale che in questo momento abbiamo nei comuni, nelle province e nelle regioni. Io dico, non partirà mai o partirà difficilmente, almeno che non intendiamo per privatizzazione queste trovate, perché sono trovate propagandistiche del governo, trasformare il consiglio di amministrazione, fare la consultazione popolare e via dicendo, perché il partito della RAI in questo paese è estremamente forte. E quando dico partito della RAI intendo un partito trasversale che passa dall'estrema destra all'estrema sinistra. Ci hanno provato in tanti a metterci le mani sulla RAI in questi ultimi anni, o a fianco a me qui un radicale, ci hanno fatto anche un referendum sulla privatizzazione. Il partito della RAI è estremamente forte, perché si tratta di andare a toccare degli interessi che delle volte sembrano contrapposto, delle volte sembrano dicotomici, ma se il governo lo guido io, evidentemente questa volta va bene a me. Al prossimo governo va bene a quell'altro se quell'altro ha vinto le elezioni, quindi in fin dei conti va bene un po' a tutti il discorso della RAI. Noi troviamo indecente l'informazione della RAI e diventa sempre più indecente, devo dire. L'altro giorno mi sono permesso di fare un piccolo esperimento, come dire, ho fatto da centro d'ascolto come radicale. C'era un piccolo telegiornale, quelli che durano 5-6 minuti di mattina, e mi sono messo con l'orologio sul mio divano e ho contato quante volte veniva nominato il nome di Matteo Renzi. Non ci crederete, in 6 minuti 14 volte. E io che vengo dalla politica in gioventù, quindi tanti e tanti anni fa, ricordo il governo Spadolini, io il governo Craxi, o governi democristiani, ma in 5 minuti nessuno si sognava di nominare 14 volte il Presidente del Consiglio. Nome per cognome, quindi siamo al lavaggio del cervello, siamo a far da scendiletti, siamo alla giornalismo televisivo e di carta stampata, come dicevo all'inizio, come sottoprodotto della politica. Beh, è il tempo di dire basta, anche se non arriveremo alla privatizzazione della RAI, è una battaglia persa in partenza, a mio modesto avviso. Non voglio scoraggiare gli amici, ma bisogna che il mondo liberale però faccia il suo mestiere, porti avanti delle battaglie di principio e indicando alcune cose. Allora qui non si tratta di scendere tanto nei tecnicismi, la privatizzazione la voglio così anziché in quell'altro modo. Il problema è che noi potremo anche vendere e privatizzare la RAI, ma la prima domanda è: ma chi se la compra di questi tempi una RAI siffatta, anche se ci fosse la volontà politica di venderla la RAI e di privatizzarla? Non se la comprerebbe nessuno, perché un carrozzone che ha 13.300 e passa dipendenti e ha 15 canali, che in nessun paese del mondo una televisione pubblica controlla 15 canali, così come la RAI in questo momento, la RAI non se la compra nessuno, evidentemente. Quindi di ipotesi se ne possono fare tanti, Società Libera l'ha fatta nel rapporto sulle liberalizzazioni, quanto l'amico Pennisi ha indicato per esempio una strada che potrebbe essere di facile percorrenza, che è quella di una public company, e quindi non se la compra nessuno, ma siamo noi italiani che per quota parte andremo a comprare dei pacchetti azionari, grandi o piccoli che siano. Come queste se ne possono studiare altre. Il problema non è questo, non è il tecnicismo di come fare a privatizzare la RAI. Il problema eventualmente per il mondo liberale è far sì che venga fuori un segnale in cui diciamo basta di questo tipo di informazione, basta con la televisione siffatta, basta con un canone e via dicendo, e quindi anche noi partecipiamo con queste tre presidi che faremo giovedì 25, ripeto, dalle 18 alle 20, anche noi cominciamo a partecipare alla consultazione popolare voluta dal governo. Grazie. Edoardo De Blasi.
Allora, cercherò di infilarmi su una serie di cose dette dall'amico Vincenzo Lita e di fare anche qualche numero. Riprendendo l'articolo di sabato 20, quello sempre che citava prima l'amico Vincenzo, il Presidente del Consiglio ci annuncia un taglio di circa 150 milioni di euro. Avendo visto quasi 300 pagine di bilancio RAI 2000, degli ultimi due anni, notiamo che l'ultimo anno c'è stato un attivo di bilancio di 5 milioni soltanto perché alcuni pezzi della RAI sono stati dismessi, ma se cominciamo ad andare a ritroso di 2, 3, 4, 5 anni vediamo che ogni anno è perennemente la classica società nazionale pubblica in passivo. Due anni fa ha chiuso con meno 250 milioni di euro e bisogna anche calcolare che questo passivo però fa anche conto e tiene conto di quello che è il gettito d'ingresso del canone RAI. Canone RAI produce a oggi nel paese, al netto di 500 milioni di euro di evasione, cioè il 27% degli italiani non lo pagano e a mio modesto avviso fanno bene, il gettito porta nelle casse della RAI 1 miliardo e 800 milioni. La RAI ha un bilancio e fattura 2 miliardi e 7, avendo, come diceva l'amico Vincenzo, 12-13 mila dipendenti. Se lo paragoniamo all'unico altro colosso media del paese, cioè ovvero a Mediaset, noteremo che Mediaset ha la metà dei dipendenti e quindi ci aggiriamo intorno ai 6.500 persone, ma riesce a fare un fatturato di quasi il doppio, cioè riesce a fatturare 4,5 miliardi di euro. Allora delle due cose l'una: o chi sta in Mediaset è troppo capace, oppure la RAI è soltanto il classico esempio di carrozzone nazionale fatto da incapaci, fatto da clientele, fatto da persone, amici, parenti o amici di amici di politici che vengono parcheggiati, come poi accade in tante altre società nazionali, che siano poi partecipate o meno, fino a poi scendere e arrivare alle migliaia di società partecipate. Quindi, detto che fatta questa premessa e che ovviamente 150 milioni, come dicevo all'inizio, non possono senz'altro incidere su quello che è il taglio degli sprechi della RAI, andiamo avanti anche con un po' di attualità. Io mi sono preso, lo dico agli amici qua presenti, la briga di vedere le ultime uscite degli ultimi due giorni e ho visto che durante il PRIX Italia, che è questo convegno che fa organizzato dalla RAI da ben 60 anni, la presidente RAI Tarantola dice delle cose a suo dire molto importanti, cioè rilascia queste testuali frasi che vi ripeto: l'indipendenza va intesa della RAI, ovviamente, va intesa come indipendenza da tutti, da politica dalla politica e da qualsiasi forma di influenza. Il nostro compito, dice inoltre, è di avere i mezzi per garantire questa indipendenza. Ci vuole una governance ben strutturata e un'informazione pluralista che rispetti tutti i punti di vista. Inoltre dobbiamo dare i contenuti, per questo ci vuole una buona organizzazione interna e un sistema di valutazione delle competenze. Allora, che cosa ci racconta? Ci racconta quali sono i suoi compiti a casa, come ci dice il Presidente del Consiglio. E quindi che cosa? Che la RAI deve essere allontanata dalla politica, cosa che noi chiediamo, che questa signora è riuscita a capirlo alla sua veneranda età. E che cosa? Che devono migliorare anche la qualità del prodotto che fanno, perché si è accorta soltanto adesso, dopo penso ormai un po' di tempo che è alla presidenza della RAI, che cosa sia la qualità del servizio. A questo poi logicamente, al netto di quello che è questo grande colosso nazionale, che è il colosso della disinformazione, perché poi oltre a quello che noi chiediamo è anche logicamente una rivalutazione di quello che deve essere l'informazione democratica del paese. Se la società, se la nazione è in questa crisi economica e sociale, se la politica è quella che è oggi, è anche per colpa, e questo me ne prendo io le mie responsabilità di ciò che dico a titolo personale, è colpa della disinformazione della TV di Stato. Ci sono 1700 giornalisti che assecondano una cattiva politica almeno da 20 anni, ci sono 1700 giornalisti che hanno dato lì e hanno creato anche il fenomeno 5 Stelle, ci sono 1700 giornalisti che però, come si diceva l'altro giorno con i nostri amici con cui stiamo facendo questa manifestazione, decidono loro anche quale debba essere l'opposizione a questo tipo di sistema. E non va bene, perché se loro decidono qualsiasi cosa, anche chi è la potenziale opposizione, tu scarti a prescindere potenziali gruppi politici, associazioni o quant'altro, o gente che vuole fare buona politica, mettendola da parte e mettendola all'oscuro di quello che è il paese e la cittadinanza nazionale. Continuando prendendo un'altra estenazione sempre del presidente Tarantola, fatto il 22 settembre, e si rifà fondamentalmente alla frase che dicevo prima: la RAI si finanzia con canoni e pubblicità, e arriva a dirci quest'altra grande verità, che la RAI appunto si finanzia con due grandi filoni, uno il canone e l'altro la pubblicità. Meno male che c'è il presidente della RAI che guadagna quello che guadagna, che ci racconta queste cose meravigliose, e dice inoltre: il mercato pubblicitario si sta restringendo e quindi, malgrado i nostri tentativi, le risorse sono minori. Ora, nei 2,5 miliardi che fattura la RAI, se togliamo 1,8 miliardi non rimane niente. Quindi è un carrozzone sì statale, pieno di gente che non serve. Non serve proprio a noi, non serve al paese, ma anche gente che non sa essere competitiva sul mercato. E qua apriamo tutto un discorso che è la possibilità in questo paese di cercare di privatizzare, come dicevo prima, il più possibile le nostre aziende, per aprirci al libero mercato e aprirci anche alla libertà delle persone di decidere in effetti che cosa vogliono fare anche in materia dell'informazione. Chiudo con un appello che poi è stato anche uno slogan creato dall'amico Massari, Radicali Italiani, e lo faccio al Presidente del Consiglio chiedendogli per l'ultima volta, perlomeno per oggi, quando riusciremo a privatizzare. Quindi, Renzi, riusciremo a privatizzare questa RAI? Grazie.
Bene. Alessandro Massari di Radicali Italiani.
Grazie Vincenzo e grazie Edoardo, che hanno introdotto i motivi per i quali noi ci troviamo in questo momento. Io come radicale sono portatore sano di istanze utili, ma non ascoltate. E il Movimento Radicale si batte da anni per il ripristino dello Stato di diritto in Italia, e credo che questo non esista. Perché? Perché la RAI dovrebbe essere privatizzata da anni. Se è vero che tra i poteri dello Stato esiste il comitato promotore dei referendum, bene, noi proponemmo dei referendum, vincemmo il referendum e quindi il Ministero del Tesoro avrebbe dovuto cedere completamente il pacchetto azionario, di cui è quasi integralmente proprietario, perché c'è semplicemente una piccolissima percentuale delle azioni che non è in proprietà del Ministero del Tesoro, bensì della SIAE, altro organismo pubblico. E mi rifaccio quindi a quel socialismo che con forme diverse, utilizzando le forme delle società liberali, delle società commerciali, rimane padrone di tutto. E quindi, dicevo, noi siamo fermamente convinti che si debba ripristinare lo Stato di diritto. Noi abbiamo il diritto a vedere privatizzare la RAI. Quindi ecco perché ritengo sia possibile anche esperire alcuni ricorsi giudiziali per appellarci a un giudice a Berlino. Noi siamo 20 anni che abbiamo visto produrre una società diversa anche grazie a un particolare utilizzo dei media. Poi ci sarà l'amico Velasquez che spiegherà anche i nessi tra il sistema pubblico e il sistema privato interconnesso, che noi abbiamo chiamato il sistema RAISET, perché è chiaro che dalla privatizzazione della RAI non vorremmo arrivasse un uomo di Berlusconi, come è successo per la SET, e poi si ha un oligopolio collusivo, tecnicamente vuol dire che si mettono d'accordo. Come dicevo, noi partiamo da una discriminazione totale delle nostre iniziative e è una condizione congiunta e comune a tutti noi. E faccio un esempio. Questi 20 anni hanno consolidato una tecnica particolare. Il regime si sceglie una finta opposizione. Poi potrò dimostrare con i dati del centro di ascolto di Gianni Betto, che analizza le presenze dei politici in tutti i programmi di informazione televisiva, come si possa manipolare il consenso. Faccio un esempio. Voi ricordate quando Berlusconi parlava di comunisti? Non c'era serata in cui non ci fosse Bertinotti ospite di qualche puntata delle sue reti. Ecco perché la privatizzazione poi va governata. Ma dirò di più. E ho sentito fare il nome di Matteo Renzi. Ebbene, in questi 20 anni c'è stato un vero e proprio lavaggio del cervello. Matteo Renzi innanzitutto twitta su tutto, vuole rottamare tutto. La cosa fondamentale per un liberale, avere un servizio pubblico che, come diceva Einaudi, ti faccia conoscere e quindi ti faccia capire qual è il contesto nel quale scrivi il tuo testo per poi deliberare, quello non gli interessa. Mantiene lo status quo ignorando completamente il tema, se non dicendo vi tolgo 100 milioni perché in un momento di spending review togliere i denari un pochino a tutti è stata il minimo comune denominatore di Renzi, e però Renzi dimentica che la RAI è fatta di tanti dipendenti che non lavorano perché hanno esternalizzato sostanzialmente la gran parte delle produzioni televisive, creando il buco che c'era. Stavo dicendo, l'altro giorno stavo vedendo un bel film, una giornata particolare, un film che racconta una giornata di regime. Un uomo e una donna rimangono all'interno di un condominio e la Eyar, grazie a una solerte portiera, trasmetteva in continuazione le parole del duce e del regime, che venivano ripetute costantemente, ossessivamente, con l'impossibilità di sottrarsene. Quindi in quel caso l'informazione diventa propaganda a un fine non nobile, una propaganda a limitare la conoscenza e non ad aumentarla. E noi abbiamo notato alcune cose per cui è necessario fare tante azioni di divulgazione tra la gente comune che non conosce i meccanismi che stanno dietro alle trasmissioni che poi vede e che formano anche il consenso. Abbiamo notato la mancanza di giornalismo d'inchiesta. Noi abbiamo trascorso le ultime due legislature sollevando numerosi problemi. Una delle conseguenze è stata che siamo stati esclusi dal consesso dei partiti partecipanti a rappresentare la volontà popolare e chiedevamo maggiore giornalismo d'inchiesta, e soprattutto avevamo proposto un format che si occupasse specificamente di questioni internazionali. Pensate cosa sta accadendo adesso tra Iraq, tra Ucraina, tra Siria, tutto il mondo del Maghreb. Non vado oltre, insomma, perché passando per l'Asia ci sono numerosissimi momenti in cui noi non riusciamo a comprendere le dinamiche che stanno guidando le azioni, che stanno cambiando il mondo. L'Europa sta diventando periferia del mondo, compresa l'Italia. Noi di tutto questo non ce ne possiamo rendere conto perché ci negano l'informazione. Così come ci sono una serie di violazioni tecnicamente criminali da parte del sistema, e io insieme a Marco Beltrandi, che sarà con noi di fronte alla RAI, poi ricorderò i nomi di alcuni partecipanti per farlo sapere agli ascoltatori di questa conferenza stampa. Ebbene, l'attività di vigilanza è un'attività praticamente sospesa. Cioè la commissione di vigilanza sono tre legislature che non riesce a fare nulla, neanche con la nuova presidenza Fico, che era comunque partita in un modo propositivo, mi sembra sia completamente assuefatta alle logiche. Tutta la scorsa legislatura e ancora adesso noi ci battevamo per le tribune politiche, perché gli spazi di informazione politica sono dovuti, a prescindere dal momento elettorale, non è che uno ogni 5 anni si vede quello che dice in una tribuna politica, non so, Renzi, Grillo e Berlusconi, e decide. Se tu non hai la possibilità durante il corso della legislatura di sapere cosa hanno fatto e valutare secondo le tue preferenze soggettive, tu arriverai nel momento del voto sostanzialmente impreparato. Un altro grave violazione del rispetto dello Stato di diritto sta nelle sanzioni dell'autorità garante delle telecomunicazioni. Facciamo l'esempio della par condicio, quell'orrida legge che sostanzialmente viene violata ogni volta. Ma se io ho diritto a partecipare a un programma e tu non mi dai la possibilità di avere un risarcimento entro la data del voto, la sanzione è inutile. Senza considerare che sempre noi radicali più volte abbiamo ottenuto da parte dell'attività garante un provvedimento di condanna della RAI per avere spazio all'informazione. Marco Pannella si è battuto per lo Stato di diritto partendo da un esempio molto concreto, l'amnistia dei carcerati che vengono reclusi senza gli spazi minimi è tecnicamente una tortura, quindi è vietata dalla Costituzione perché il fine riabilitativo, divieto di utilizzare dei sistemi che possano compromettere la dignità e l'umanità dei detenuti. Bene, lui non è riuscito ad andare una sola volta in TV a parlare di un tema fondamentale che non vuol dire il carcere, vuol dire uno Stato che non rispetta le sue leggi. Quindi carcere, giustizia, rispetto dello Stato di diritto.
Stigmatizzato anche dalla Corte dei diritti dell'uomo.
Esatto, stigmatizzato dalla Corte, dalla CEDU, dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quindi continue violazioni di legge. Sulle nostre discriminazioni, come detto, noi abbiamo Gianni Betto e il Centro d'Ascolto dell'Informazione Radiotelevisiva, un soggetto che è stato ostracizzato quanto i soggetti politici radicali, perché appunto ha dimostrato come ci siano delle precise connotazioni e colleganze, addirittura non più tra canali e politici, ma tra singoli giornalisti e politici, perché c'è una sorta di infedoazione, cioè ci sono i singoli politici che sanno che in trasmissione andranno sempre, viceversa alcuni giornalisti che sanno che chiamano il parlamentare di riferimento e andrà sempre lui. Solo per farvi un esempio molto pratico, io vi citerò i dati di presenza di Emma Bonino e di Marco Pannella negli ultimi 6 mesi in numerose informazioni RAI, ne cito Porta a Porta, Uno Mattina, Virus, La Vita in Diretta, Ballarò, Report in Mezz'ora, Linea Notte, Telecamere, Che Tempo Che Fa. Insomma, Emma Bonino su 976 presenze è al 151esimo posto, quindi considerate che è prossima, era da poco ministro degli esteri, insomma, era ancora in Costanza quando è iniziato questo tipo di rilevazione. Marco Pannella ha detto che porta una serie di problemi strutturali per rifondare la democrazia italiana sulla base dei principi liberali, addirittura al 623esimo posto su 976 presenze, quindi la discriminazione dei radicali è totale, ma i nostri amici che sono seduti a questo tavolo lo hanno conosciuto sulla propria pelle, perché sono portatori sani di battaglie altrettanto liberali, altrettanto sacrosante, sconosciuti ai più, perché il regime non vi riconosce, preferisce avere Grillo, di cui estrapolano un pezzo di comizio, lo mandano in monopolio, lo mandano, scusate, senza contraddittorio per 3 minuti ai telegiornali, ed ecco fatto che tu c'hai lo spauracchio Grillo e allora devi andare a votare per la grossa coalizione. Quindi Berlusconi e Renzi vanno a prendere tutto il voto di chi non si fida della protesta senza proposta. Io mi auguro che i timori di Vincenzo Lita non si realizzino, perché in Italia quando devi privatizzare un carrozzone fai come con l'Alitalia, bad company, separi tutti i debiti, li carichi sui contribuenti altro che canone e poi vendono un'azienda sana magari a degli imprenditori non proprio così ingenui, perché sono importanti i sistemi delle comunicazioni, come detto, per informare in modo oggettivo se si ha a cuore un servizio pubblico di stampo liberale neodaudiano, oppure per formare e indirizzare il consenso, come abbiamo detto. Io ripeto, noi avremmo diritto da tanti anni alla RAI privatizzata. Il comitato promotore del referendum dalla Corte Costituzionale è stato definito potere dello Stato, è il quinto potere dello Stato. Ebbene, è un potere impotente, perché quando chiede che il referendum venga rispettato, e il referendum è inserito nell'articolo 75, cioè tra le forme con le quali si produce la legge, perché eliminare una legge fa evidentemente rivivere la legge precedente o comunque crea nell'ordinamento un nuovo assetto. Allora, bilanci RAI. Io rimasi impressionato da un convegno con Catricalà, dove c'eravamo anche noi, eravamo ospiti presso l'Istituto Sturzo, dove disse esplicitamente, io me lo ricordo questo episodio perché redigevo degli emendamenti insieme a Beltrandi in costanza di questa vicenda. Catricalà, insieme al Movimento Radicale, aveva chiesto la bollinatura dei programmi. Cioè, noi volevamo sapere quando andava in onda un programma se era finanziato con il provento del canone o se era finanziato con la pubblicità. E Catricalà ha fatto un esempio molto concreto. Quando tu vedi i pacchi e guardi il signore comune, il primo che passa, naturalmente sei portato a sperare che vinca 500.000 euro perché ti immedesimi. Dopodiché se ti chiedessi ma quei 5.000 euro, 500.000 euro vengono da pubblicità che mandano in onda tra una parte e l'altra del programma o vengono con i miei soldi? Perché se è così probabilmente cambierebbe anche l'approccio. E ha detto una cosa che poi credo sia stata purtroppo confermata. Lui disse pubblicamente che l'aver fatto una battaglia per far conoscere ai cittadini telespettatori quali programmi avevano il finanziamento della pubblicità e quali quelli del canone, gli ha interrotto una carriera. Il fatto che non sia giudice della Corte Costituzionale, non so se ha un collegamento diretto, però lui aveva detto che in politica sarebbe stato un pochino dura per lui continuare, proprio perché si era reso conto che da quel momento è cambiato proprio il modo di rapportarsi con la politica. Che dire, dopo aver detto tutto quanto quello che ho detto, e ripeto la nostra discriminazione dei radicali, di Marco Pannella in particolare, esperienza condivisa da tutte le persone al tavolo, chiudo con l'alternativa. Noi vorremmo che il servizio pubblico esistesse, perché abbiamo detto serve ad orientare, ma in quale modo? Il modello di Radio Radicale che dà la parola a tutti e noi siamo esclusi da tutti, o il modello RAI che invece si sceglie tre o quattro persone? Quindi credo che la gara, secondo le direttive europee, sia fondamentale per far competere i soggetti privati. Ho detto una RAI privatizzata veramente, cioè una RAI che non abbia solo la forma della SPA interamente partecipata dallo Stato, ma una RAI in forma di SPA venduta a imprenditori privati che speriamo non si colleghino e facciano cartello tra loro, per poter dare la parola a chiunque abbia una proposta per la modifica del paese. E ricordate, non solo stanno eliminando le opposizioni, qui stanno eliminando la cosa più importante, le alternative. Perché qui c'è una politica liberale che è alternativa sia a quella di Renzi che a quella di Berlusconi. Non vi dico quanto sia alternativa a quella di Grillo, tutti si professano liberali, ma nessuno lo è. Non citerò Montesquieu, ma certamente dare la parola a tutti è una delle caratteristiche dei liberali. Quindi io vorrei ricordare che appunto saremo di fronte alle sedi RAI giovedì 25 settembre dalle 18 alle 20, lo faremo a Roma, lo faremo a Milano, lo faremo a Pescara, come avete sentito sarà ripetuto per altri due mesi. Con noi a Roma ci sarà la nostra segretaria Rita Bernardini, ci sarà come detto Marco Beltrandi che per 7 anni è stato in vigilanza RAI, Riccardo Maggi che è un consigliere comunale a Roma, chiaramente ci sarò io, a Milano Marco Cappato, il tesoriere dell'associazione Coscioni, Valerio Federico, il tesoriere di Radicali Italiani, Claudio Barazzetta, il segretario dell'associazione locale radicale Enzo Tortora, e Yuri Guaiana, segretario di Certi Diritti. Concludo ricordando anche Pescara, perché in limine spontaneamente si sono aggiunti, e per noi ci sarà Alessio Di Carlo, segretario di Radicale Abruzzi e membro del nostro comitato nazionale. Quindi siamo intenzionati a partire per proseguire l'informazione che non dà la RAI, magari con la distribuzione di volantini porta a porta, parlando con le persone, perché è più facile convincerli che esiste un regime che, come in Matrix, ci fa apparire una realtà diversa da quella che è veramente.
Grazie Alessandro. Diamo la parola a Luciano Vasquez di LibMov.
Grazie. Ovviamente io ho voluto, diciamo, dare anche partecipare anche per conto dell'immobile, perché si voleva, nell'ambito di questa doverosissima manifestazione, si voleva, almeno come nella nostra associazione, fare alcuni chiarimenti sul contesto della privatizzazione. Io credo che un primo elemento è il concetto di servizio pubblico. Quello, diciamo, il grande errore che ci è stato sempre propinato è che servizio pubblico significhi necessariamente proprietà pubblica delle reti RAI, il che ovviamente non è, perché il servizio pubblico può essere imposto a un concessionario, il concessionario può essere un privato che però è soggetto ha degli stringenti limiti nell'ambito dell'esercizio dell'attività in concessione. Quindi un privato può benissimo essere soggetto a obblighi di pluralismo, a obblighi di rispetto di determinate regole, di tetti, eccetera. Ecco, perché ormai parlare dell'impresa pubblica oggi non ha più tanto senso? Perché superato un periodo di programmazione economica degli anni 60, in realtà il privato, cioè la proprietà, se è un privato, solitamente non butta i suoi soldi. Se la proprietà è la politica, perché poi nei fatti, anche se è il tesoro, in realtà sappiamo quanto l'influenza della politica sulla gestione sia fondamentale, arriviamo a queste strutture di gestione dove appunto abbiamo delle inefficienze doppie. Io penso il rapporto tra il numero di dipendenti e fatturato credo che sia molto basso, e se confrontiamo i dati europei degli altri operatori è ancora più basso. Però ecco, dobbiamo anche stare attenti a come si privatizza, perché per esempio, se ricordiamo la privatizzazione Telecom, abbiamo visto quanto poi questo abbia provocato degli enormi danni, e qua l'elemento di grande delicatezza è quello proprio anche del pluralismo. E da questo punto di vista, prima cosa, la privatizzazione significa una perdita totale del controllo statale sulla RAI. Le privatizzazioni fatte a metà, dove si danno dei piccoli pacchetti di controllo, non serve sostanzialmente a nulla, perché non risolve, non taglia, non recide il nodo gordiano tra la politica e l'azienda. Poi le modalità. Ovviamente ricordiamoci che noi siamo in un sistema duopolistico per quanto riguarda la piattaforma in chiaro. Quindi è vero che si stanno aprendo altre piattaforme trasmissive molto importanti, però ancora la trasmissione in chiaro sono le più importanti. Una privatizzazione non deve consentire all'alto duopolista, quindi, e anche al terzo operatore, di poter acquisire il controllo di queste reti. E secondo me bisognerebbe anche impedire l'accesso a queste quote, quindi alla quote di queste società, a chi ha comunque delle partecipazioni di rilevanza su queste società. Perché questo? Perché altrimenti, come diceva Massari, si può favorire una forma di collusione, e quindi sostanzialmente passiamo da un duopolio a un monopolio. Altro elemento molto importante è il discorso delle reti, perché io credo che la rete non dovrebbe essere gestita da nessun soggetto che operi nel settore a valle della produzione di prodotti televisivi, perché ci sarebbe una pericolosa integrazione di carattere verticale. Altra questione è quello, per esempio, delle risorse. Le risorse di questo mercato sono la pubblicità, l'accesso ai programmi premium, quindi le partite di calcio, le major americane, quindi film, i grandi format di successo e l'informazione. Ovviamente in una fase di privatizzazione è molto importante rispettare dei tetti pubblicitari. Questo perché? Ovviamente nel grande sconquasso di una rete che passa da pubblico a privato, ovviamente ci possono essere delle ulteriori, diciamo, perdite di quote di mercato. Allora il rischio qual è? Che poi magari si venda un qualcosa di completamente svuotato a degli operatori che poi non saranno interessati. E quindi da questo punto di vista crediamo che comunque il mantenimento dei tetti pubblicitari in una fase interinale, poi dopo no, ma in questa fase di privatizzazione sia molto, molto importante. E poi infine, appunto, sul discorso delle reti, che devono essere, diciamo, indipendenti, con delle regole stringenti per accesso alle varie piattaforme. Ricordiamo che la concorrenza si fa non solo sulla piattaforma in chiaro, ma per esempio sulle altre, quindi sulle nuove frequenze. Già, diciamo, l'autorità delle telecomunicazioni è intervenuta più volte, però qua è molto importante che si abbia un quadro complessivo di come il mercato si evolverà, e dare agli operatori operatori, gli investitori privati, l'interesse a investire. Quindi evitare ovviamente bad company, perché in questo modo si sposta sul contribuente il costo. Se c'è un imprenditore che vuole comprare una società con i suoi problemi, ma ovviamente l'imprenditore la prima cosa che dovrà fare, dovrà ovviamente ridurre il personale e rendere più efficiente. Però ecco, ripeto, è molto importante che la privatizzazione venga fatta tenendo conto dell'attuale assetto diciamo del mercato e quindi dell'esistenza di un duopolio che va scardinato. Grazie.
Allora, ci avviamo alla fine di questa conferenza. A me non resta che ricordare allora il giovedì 25 settembre dalle 18 alle 20 a Milano in Corso Sempione 27, a Roma in Viale Mazzini 14 e a Pescara in Via di Amicis 27. Ed ancora le date in cui ripeteremo i nostri presidi: il 23 d'ottobre e il 27 di novembre, stesse sedi, stessi orari. Grazie a tutti e ci vediamo presto.